dal libro del profeta Isaia. A chi potreste paragonarmi? Quasi che io gli sia pari, dice il Santo. Levate in alto i vostri occhi e guardate. Chi ha creato tali cose? Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e le chiama tutte per nome. Per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuna. Perché dici, Giacobbe, e tu, Israele, ripeti, la mia vita è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Non lo sai forse, non l'hai udito. Dio eterno è il Signore che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica né si stanca. La sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono. Ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile. Corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia.
Benedici il Signore, anima mia.
Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
Benedici il Signore, anima mia.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
Benedici, Signore, anima mia.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Benedici, Signore, anima mia.
Alleluia, 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 alleluia. Ecco, viene il Signore a salvare il suo popolo. Beati coloro che sono preparati all'incontro.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Disse Gesù, venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso è leggero. Parola del Signore. Un altro passo del Vangelo di Matteo, e ovviamente non essendo continuativo. Ieri abbiamo visto il capitolo 18, la pecora smarrita. Oggi dobbiamo tornare indietro, capitolo 11. Questo capitolo 11, che in altre parole sta un po' nel contesto del capitolo 9 e del capitolo 10, perché il capitolo 9, se ricordate, parlava proprio di questa sfinitezza, no? Vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Poi era l'inizio ormai, la fine, l'inizio del capitolo 10. Il capitolo 10 continua per arrivare poi a questo passaggio che siamo quasi alla fine del capitolo 11. Quindi tutta una serie di, vorrei dire, di passaggi che Matteo fa, però nell'ottica della stanchezza e della sfinitezza. per arrivare come a concludere questo argomento con esattamente il testo di oggi. Allora, abbiamo visto i vari passaggi della stanchezza e della sfinitezza, adesso Matteo ci dice, Gesù adesso dà una risposta. Come arrivare a guarire questa stanchezza, questa sfinitezza? Venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, eccetera. Però ovviamente dobbiamo andare a capire anche ancora questo senso di stanchezza e oppressione, poi di ristoro. Poi è interessante perché la stanchezza e l'oppressione questa mattina trova la risposta in che modo? Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Come dire, la guarigione di questa malattia, diciamo, no? Che è la sfinitezza e l'oppressione, è imparate da me che sono mite e umile di cuore. E troverete ristoro. Ecco la guarigione. Però ovviamente dobbiamo andare a capire il senso quindi della stanchezza, dell'oppressione e quindi della guarigione. Stanchezza e oppressione. Nel capitolo appunto tra il 9 e il 10, perché era proprio la finale e l'inizio del capitolo 9 e 10, Gesù vede le folle che erano stanche, affaticate. Ma che cos'è questa stanchezza? L'abbiamo detto, no? La stanchezza è lo stato di questa gente, Gesù vede lo stato di questa gente che sta cercando di stabilire con Dio un rapporto certo e non lo trova, perché sono pecore senza pastore, no? E di nuovo lo ricordo ancora perché è molto bello ed è molto chiaro, era il dramma, no? Della donna samaritana, no? Riassunto molto bene. Però quella stanchezza che è dovuta a questa ricerca interiore, quindi l'uomo che non riesce più bene a vedere il volto di Dio, ha un riscontro, ha un riscontro ovviamente negativo. Perché? Se tu non vedi il volto di Dio, è chiaro che la tua vita terrena ti procura solamente stanchezza e oppressione. Chiarissimo questo, perché è legato a quel testo bellissimo di Genesi che si è espresso in forma, diciamo, mitologica, però dice una verità grande. Infatti, il testo ci è dato in quella forma, se volete, ma per dirci una verità. Qual è la forma mitologica? Sono quelle parole che Dio rivolge ad Adamo appena è stato mandato fuori dal giardino di Eden. Dice, bene, allora, lavorerai col sudore della tua fronte, mangerai il tuo pane col sudore della tua fronte, ma anche se tu lavorerai col sudore della tua fronte, sai cosa succederà? Che la terra ti darà spini e rovi, non concluderai niente, perché tutto quello che farai sarà a tuo svantaggio, avrai solo sudore della fronte. Ma che cos'è il sudore della fronte? È la stanchezza e la sfinitezza. È l'uomo che si rende conto che anche il suo agire terreno, invece di procurargli quell'abbondanza, quel benessere, quella felicità, procura invece stanchezza e oppressione. Quindi non parliamo ovviamente della stanchezza fisica, né, non c'entra niente. Parliamo proprio della delusione dell'uomo che si rende conto che nonostante tutto quello che fa, deve sempre affannarsi per le cose terrene. Cioè il suo vivere sulla terra è una fatica, è un'oppressione. Ma quello che Gesù sta dicendo è proprio questo. Questo è esattamente contro al disegno di Dio, perché l'uomo sulla terra non è fatto per essere affannato, non è fatto per essere stanco e oppresso. L'uomo è sulla terra per essere felice, perché il giardino di Eden è l'espressione della felicità. Allora Gesù si trova di fronte a questa realtà e dice: Io sono venuto per ridare all'uomo questo senso. Il senso della felicità stando sulla terra, perché stanchezza e oppressione non è una caratteristica che ci sarà quando saremo morti, ma la stanchezza e l'oppressione è l'esperienza sulla terra. Quindi è il rapporto dell'uomo con la terra che gli crea stanchezza e oppressione. Perché? Certo, perché l'uomo sulla terra deve fare i conti con questa realtà, cioè l'uomo che ha perso il volto di Dio, è chiaro che stabilisce con la terra un rapporto che non è più di benessere, di benedizione, ma è di oppressione, di fatica. Mangerai il pane con il sudore della tua fronte, ma anche se tu suderai, anche se ce la metterai tutta, la terra non ti risponderà, anzi ti creerà stanchezza, perché ti darà spini e rovi. Ma la causa di questo, la causa di questo non è il castigo di Dio, è l'effetto peccato, cioè è l'effetto dell'uomo che non vede più il volto di Dio. Perciò non può più agire secondo Dio, e Dio, e solo Lui, è fonte di benedizione, però se ti stacchi da Lui, ti stacchi dalla fonte della benedizione, perciò tutto diventa motivo di stanchezza e di oppressione. Quindi Gesù, quando ci invita stamattina, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, ma da che cosa? Dalla vostra realtà terrena, dal vostro vivere terreno, ma dal vostro stare in mezzo alle cose terrene, alle realtà terrene. Ma attenzione, quali sono le realtà terrene? Non andiamo a pensare alle grandi cose, perché le realtà terrene per Gesù sono il normale vivere terreno. Perché quando Gesù parla delle realtà terrene che costituiscono affanno, non va a prendere realtà terrene che sono fuori dal normale, no? Quindi cose eccezionali. No, mangiare, bere, vestire, il domani. Le realtà terrene, quelle che costituiscono l'ordinarietà della nostra vita, quelle che costituiscono appunto il nostro vivere sulla terra. Allora, tutte queste cose, dice Gesù, costituiscono affanno, pressione, stanchezza, quando? Quando sono vissute così, sono vissute senza però avere in sé la luce di Dio. E non per niente Gesù ci ha comunicato il suo stato di uomo nei confronti della terra quando ci ha detto: il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo sulla terra. E dentro a questa espressione ci sta una grande verità, che cioè Gesù ha capito perfettamente che lo stato di tranquillità, lo stato di benessere, non lo attingi dalla terra e dalle cose della terra, ma lo attingi solamente dall'obbedienza al Padre. Quindi, anche se tu vivi sulla terra, e vivi in mezzo a realtà che possono diventare tentazione, ovviamente, no? E Gesù non cede. Non cede perché? Perché lui ha capito che, e ce lo insegna, che la sorgente della benedizione non sta nelle cose della terra, sta solamente in Dio. Perciò non ha dove posare il capo sulla terra. Tutto quello che è sulla terra serve, ma nessuna cosa sulla terra diventa necessaria. È utile, ma non necessaria. È questo Gesù che non ha posato il capo sulla terra. Di che cosa necessita l'uomo? Di una cosa sola: il volto di Dio. Perché se c'è il volto di Dio, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Perciò la stanchezza di cui parla Gesù è questa. La sfinitezza è proprio questa. E vedere l'uomo che è in balia delle cose terrene, perché non è più in grado di vedere il volto di Dio, perché non è più in grado di sentirne la sua presenza, perché non è più capace di capire che solo da lì attinge la libertà e quindi attinge la possibilità di vivere sulla terra, ma non di essere schiacciato dalla terra. Perché sfinitezza, oppressione, dice Gesù, attenzione, oppressione. Quindi vuol dire che sei schiacciato dalla terra. È la famosa terra che ti strappa il sudore per avere quello che ti serve e poi si prende gioco di te perché ti dà spine e cardi, ti svuota, ti fa sentire davvero solo stanco, affaticato. E la tua vita terrena diventa quasi una condanna per te, non diventa più il luogo del tuo benessere, della tua felicità. Diventa come davvero qualcosa che ti costringe e ti opprime. Ma questa è la realtà, vedete, Gesù l'ha capita perfettamente. L'ha capita perfettamente perché? E perché lui è uomo. E quindi sperimenta questa forte tentazione dell'uomo. La sperimenta, la sente, perché la scrittura ci istruisce e ci dice: attenti che questa situazione è originaria. Il peccato originale. Quindi ogni creatura umana, chi è uomo, deve per forza fare i conti con questa realtà, con questa tentazione, che è quella che ti vuole spingere a staccarti dal volto di Dio e ti spinge quindi in una situazione che ti procurerà stanchezza, sfinitezza e oppressione, anche se all'apparenza potrebbe darti invece il senso dell'affermazione. E qui è interessante ripercorrere ancora il bellissimo testo di Matteo e di Luca quando ci parlano delle tentazioni di Gesù. Interessante ripercorrerlo perché dentro a quel testo ci sta tutto questo passaggio, no? E il diavolo che cosa fa con Gesù? E lo vuole allontanare dall'obbedienza a Dio. Quindi è come se il diavolo cercasse di oscurare in Gesù il volto di Dio. A che titolo? E in che modo? Dicendo: afferma il tuo volto, afferma te stesso, perché tu il potere ce l'hai dentro. Però quel potere che Dio ti ha dato, te lo ha dato perché tu lo possa esercitare. Quindi perché non lo eserciti? Dia queste pietre, eccetera, no? Ma il punto di, direi così, di ambiguità sta proprio qui, che è vero che noi potremmo avere questo potere, il potere di appunto gestire la nostra vita, ma il punto sta qui e Gesù lo dice, sì, è vero, io potrei dire a queste pietre di diventare pane, è vero. Io potrei gettarmi giù e gli angeli mi vengono a sostenere, è tutto vero. Ma se io lo faccio solamente per fare, per mettere in mostra il mio volto. Non metto più in mostra il volto del Padre. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola. E tenete presente che il diavolo va a sollecitare Gesù in uno degli aspetti che sono normali. Ebbe fame. E il diavolo gli crea, ha tentato di creargli l'affanno per quello. Fai qualcosa per mangiare, è un tuo diritto. Perché non lo fai? Hai il potere di farlo. Sentite l'uomo che deve coltivare la terra con il sudore della sua fronte, eh? Fallo. Ma la risposta di Gesù è: la mia fame non deve essere motivo per staccarmi dall'obbedienza al Padre mio. Io so che Lui non mi lascerà solo. Di ogni parola che esce dalla bocca del Padre mio, io mi nutro, non solo di pane. E questo nutrimento della parola, che cos'è? È l'uomo che non vuole staccarsi dall'obbedienza a Dio, ma proprio perché non si stacca dall'obbedienza a Dio, può rimanere nel giardino di Eden. Rimane nello stato di comunione con Dio. E il diavolo però ce l'ha messa tutta, perché il diavolo è chiaramente sta all'origine. Quindi che l'uomo sia tentato non è per il fatto che l'uomo abbia fatto i peccati, no, 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 no. Quella tentazione lì, del cosiddetto peccato originale, è una tentazione che arriva senza che l'uomo faccia niente. Arriva perché il diavolo ha deciso che ogni essere umano deve essere messo in condizione di subire il suo attacco, perché lo vuole allontanare, dal vuoto di Dio. Stanchezza e oppressione. Quella stanchezza e oppressione che poi si riflette nel modo di vivere. Se tu cedi alla tentazione, no, di staccarti da Dio, quindi di non più obbedire a Lui, perché te la condisce bene il diavolo, no? Il frutto era bello vedersi, buono mangiarsi, facile aver successo, bellissimo, e te lo condisce perché? Perché tutto sommato non è che ti spinge a disobbedire a Dio in apparenza, ma ti spinge a interpretare secondo te le parole di Dio. È sottile la cosa, eh? Dio ti ha parlato, ma adesso interpretalo come vuoi le sue parole. L'importante è che tu dica: io ho capito le parole di Dio, ma l'ho capito alla mia maniera. Perciò voi diventerete come Dio, perché voi avete dato il senso alle parole di Dio secondo voi. Ecco dove sta, la, diciamo così, la parte bella con cui il diavolo ti presenta il peccato. Non ti dice appunto staccati da Dio, ti dice: guarda che Dio ti ha dato la facoltà, quindi interpretare bene le parole, ma interpretare secondo te. Dio ti ha dato la libertà, no? Quindi usala questa libertà, interpreta la sua parola, ma come vuoi. E questo è un inghippo, perché davvero lì il diavolo ci mette tutta la sua forza, e se tu cedi hai finito. Il volto di Dio non lo vedi più, perché la tua vita poi è impostata solamente sulla tua interpretazione. Bellissimo il testo di Romani, lettera ai Romani, quando Paolo dice: cos'è successo nell'umanità? È successo che adesso l'uomo ha deviato nell'intelletto, al punto che adesso scambia il creatore con le creature. L'uomo interpreta il volto di Dio, la parola di Dio, come vuole. Attribuisce l'interpretazione della parola secondo i propri criteri. Ha scambiato il creatore con le creature. Ecco allora dove sta la vera stanchezza dell'uomo. È derivata proprio dal fatto che l'uomo ha perso il volto di Dio. Perciò è chiaro che tutte le cose terrene non danno più all'uomo il senso della felicità, il senso della benedizione. Vi ricordate a questo proposito, come già 120, 150 anni prima di Gesù, c'era già quel famosissimo testo che ricordiamo tanto spesso, no, di Coelet, eh? Coelet che fa la lettura della storia proprio in questa luce. L'uomo che si affatica, l'uomo che suda col sudore della propria fronte per realizzare, ma poi alla fine Coelho dice: e dopo che hai fatto tutto, che cosa devi dire? Devi dire che non hai raggiunto la pienezza. Quella terra che tu hai mostrato di amare, perché hai amato tanto la terra, hai fatto, hai costruito, hai realizzato, quella terra lì adesso, sai come ti è riconoscente? Spine cardi, perché dentro di te ti senti il vuoto e ti chiedi: ma tutto quello che ho fatto? Ecco, Coelho era già molto lucido su questo, però ecco, Coelho dava anche la risposta: ma perché ti succede questo? Hai capito il perché adesso? Perché tu hai fatto tutto questo, ma senza tenere conto della nozione di eternità. Cioè, hai perso il volto di Dio. Quindi hai sudato, hai fatto fatica, hai arato la terra, hai piantato tutto, ma con sudore della tua fronte. E adesso? Hai mangiato il tuo pane con sudore della fronte, certo, perché hai sfruttato la terra come hai voluto, però cosa ti ha lasciato? Spine e cardi, il vuoto. Quello che hai fatto ti ha lasciato mani vuote. Ecco dove sta la stanchezza vera, la sfinitezza. È l'uomo che a contatto con la sua realtà terrena, che deve vivere quotidianamente, corre questo grande pericolo. Il pericolo di vivere la sua realtà terrena, ma non più dipendendo dalla conoscenza del volto di Dio. E allora tutto sarà per lui sorgente di stanchezza, di oppressione, di sfinitezza. Allora cosa deve fare l'uomo? Ecco Gesù. Gesù che dice, l'uomo che accusa stanchezza, che accusa sfinitezza, e il resto guardate, se analizziamo bene anche il nostro tempo è chiaramente un tempo in cui l'uomo è sfinito, è oppresso, è stanco, e ci sono degli elementi che ce lo fanno capire, degli elementi molto frequenti, quella che oggi si chiama, per esempio, la depressione. Noi andiamo a cercarla, magari anche, diciamo, è questione di DNA, questione della famiglia, questione di quello che avete vissuto nella vostra infanzia. Un sacco di esami si fanno per capire la fonte della depressione. Ma l'aveva già detto Gesù. Venite a me voi che siete affaticati, stanchi, oppressi. La depressione. È come se non bastasse la disperazione. Oggi è chiaro che l'uomo è disperato, Tutti questi gesti inconsulti che l'uomo fa, tutta questa violenza che l'uomo usa, a cosa è dovuta? È dovuta a questo stato. L'uomo che comincia a percepire il vuoto della sua vita. Sente il vuoto e quindi in un certo senso vorrebbe dare senso alla sua vita, ma non sa come fa, è la disperazione. Che genera violenza, che genera veramente uno stato in cui si rende la terra invivibile. Non è più il luogo della benedizione, è il luogo della disperazione, è il luogo della depressione, è il luogo della grande malattia. E cosa pensate? Che il nostro corpo non subisca tutto questo? Certo che lo subisce. Con più l'uomo vive la depressione, la sfinitezza, con più il corpo si ammala. Per forza, perché è tutto collegato. Perciò è importante capire questo, che oggi il grido dell'uomo è proprio questo. Ci stiamo accorgendo che la nostra fatica a vivere sulla terra è oppressione e sfinitezza, ma la fatica a vivere sulla terra, a vivere da uomini. E come mai? Qual è la ragione? La ragione è questa, Gesù vede tutto questo e prova compassione. Allora Gesù cosa viene a fare? Viene a ridare e vuole ridare all'uomo il vero senso del vivere sulla terra, vorrei dire il gusto di vivere sulla terra. Perché vivere sulla terra non è mica peccato, Il vivere sulla terra non è una cosa che dobbiamo assolutamente sopportare. Il vivere sulla terra è il grande dono originario che Dio ha fatto all'uomo, altrimenti poteva evitare di creare l'uomo, poteva creare tanti angeli. Ha creato l'uomo. E il vivere sulla terra è una componente che è il dono che Dio fa perché questo essere che si chiama uomo possa essere uomo. Perciò il nostro vivere sulla terra non deve essere la nostra condanna, non deve essere la fonte della nostra oppressione, della nostra sfinitezza. Gesù è venuto per questo, per riscattare l'uomo dalla sfinitezza, dalla stanchezza che viene prodotta da una terra che è violata, da una terra che è rovinata. Non che Gesù sia venuto per dirci, io sono venuto per togliervi dalla terra. No, sono venuto perché voi possiate davvero ritornare a vivere sulla terra secondo il progetto originario di Dio, il progetto che nel mito è rappresentato dal giardino di Eden, il luogo della pace, la terra. Allora, come fare? E Gesù stamattina ci dice, bisogna cominciare dall'uomo. Non è che bisogna cominciare dalla terra. La terra è quello che è, bisogna cominciare dall'uomo. E cosa deve fare l'uomo? L'uomo deve recuperare il volto di Dio, cioè deve ritornare all'obbedienza a Dio. E come fare? Allora ecco l'invito: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Io sono venuto per questo, eh? Sono venuto per darvi il volto di Dio. E se voi ricominciate a obbedire a questo volto di Dio, voi sarete né sulla terra, ma non più soggetti alla stanchezza e alla sfinitezza. Sarete sulla terra e godrete della benedizione che Dio dà all'uomo che vive sulla terra in obbedienza a Lui. Allora, la terra diventerà per te motivo non più di stanchezza, ma di benedizione. Per te però, pur vivendo in mezzo ai lupi, tu godrai. Pur vivendo in mezzo al deserto, tu avrai l'oasi di pace. Vi ricordate la descrizione di Esodo, quando si descrive la situazione delle piaghe, le famose nuove piaghe d'Egitto, no? L'Egitto era tutto sottomesso alle piaghe, no? Ai disastri prodotti dalle piaghe. C'era la terra di Gosen, dove abitava il popolo di Israele, che non subiva proprio niente, anzi era fertile, anzi godeva. E certo, è l'isola. Ma perché quell'isola? Di nuovo, chiaro, è un segno simbolico per dire perché là c'è Dio. Ma quell'isola è in mezzo a un deserto, la terra d'Egitto. Vasta, ricca, perché tutti andavano in Egitto per la sua ricchezza. Ma la vera ricchezza era là, perché là c'era Dio, anche se chi stava là era considerato uno schiavo, gli ebrei. Perché la parola ebreo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente così, vuol dire schiavo. Perciò là c'erano gli schiavi, eppure c'era la felicità, c'era l'abbondanza, la terra di Gosen. Ora, e questa è la promessa di Gesù. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Cioè, io vi darò la forza di vivere in questa terra che purtroppo non risponde più al progetto di Dio, ma voi sarete capaci di vivere questa terra godendo la benedizione di Dio. Quindi siete un germoglio che ridarà alla terra il vero volto. Quello che è voluto da Dio. Noi siamo sulla terra, ma pure vivendo in mezzo ai depressi, pur vivendo in mezzo ai disperati, noi viviamo la nostra isola, l'isola di benedizione. Perché? Certo, perché noi confidiamo nel volto di Dio. L'abbiamo visto, l'abbiamo riconosciuto. Ma dove? In Cristo Gesù. E chi si avvicina a Lui che sconfigge la sfinitezza. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Io vi ristorerò. Ultimo passaggio. Ma come fa Gesù a ristorarci? Pacchetta magica. Come dire, cioè dai, venite a me e io poi faccio tutto il resto. No, non preoccupatevi. No, non è proprio così. Perché Gesù specifica molto bene. Venite a me non per avere appunto la magia, venite a me, ma attenzione, per imparare. Ah, che cos'è che dobbiamo imparare? Il segreto per poter permettere a Dio di fare della nostra vita il luogo della benedizione, per godere la sua benedizione. Allora, il vivere sulla terra senza più stancarci. Ma qual è il segreto? Imparate da me a fare mitezza e umiltà. Allora, se tu impari la mitezza e l'umiltà, allora cominci a sentire che la terra non è più per te motivo di affanno, ma diventa motivo di benedizione. Perché allora tu non fai più niente secondo te, ma fai tutto secondo Lui. E quello che fai secondo Lui ti porterà sempre abbondanza, ti porterà sempre benedizione, ti porterà sempre la forza di affrontare tutto quel contesto che ti sta attorno, che Gesù riassume in un'immagine. I lupi. Ma i lupi cosa sono? È la terra che ti è nemica, è la terra che ti dà sfinitezza, stanchezza, oppressione. Ma tu adesso la terra non la vivrai più così, perché dentro di te adesso vivi solamente una certezza. La terra è quel dono che Dio mi fa perché io possa essere uomo. E allora Dio, che tu adesso hai ritrovato perché ti sei avvicinato a Gesù, allora Dio davvero diventa per te sorgente di benedizione, ma a condizione però, ovvio, che tu sia diventato umile e mite. Allora, che cos'è l'umiltà? Che cos'è la mitezza? L'umiltà non è facciamo degli atti di umiltà, mi raccomando. L'umiltà è la condizione interiore necessaria per poter godere della presenza di Dio. E l'umiltà è questa. Signore, io devo cercare solo il tuo volere. Io decido di fare solo il tuo volere. Questa è l'umiltà. È l'umiltà che Maria ha espresso in un modo chiarissimo. Ecco, sono la serva del Signore. Avvenga di me non quello che voglio io, quello che tu hai detto. È l'obbedienza alla sua parola. Perciò il vivere di Maria in questa terra, che è comunque terra che genera stanchezza e oppressione, per Maria, da quel momento, il suo stare sulla terra è cambiato. Perché adesso Maria è quella che gode il beneficio della presenza di Dio. Ma perché? Perché ha assunto l'atteggiamento dell'umiltà. Avvenga di me quello che tu hai detto, non più quello che dico io. Quindi l'interpretazione del volto di Dio non è più quello che penso io, è quello che mi stai facendo conoscere tu. Quindi fammi conoscere il tuo volto, fammi conoscere la tua parola. Avvenga di me secondo la tua parola. L'umiltà. Ma capite, se noi viviamo questa umiltà, che viviamo questa obbedienza alla parola di Gesù, sapete cosa succede dentro di noi? La mitezza. Ma che cos'è la mitezza? La mitezza è esattamente l'assenza di ogni affanno, è l'assenza di ogni stanchezza, è l'assenza di ogni oppressione, perché la mitezza è lo stato dell'uomo che gode il beneficio, gode la presenza di Dio. Che è tutto, infatti, bellissima quell'espressione. Cercate prima il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Non interpretiamolo semplicemente per dire che non ci mancherà niente, eh? Interpretiamolo proprio nel senso profondo: tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. È un'immagine per dire che dentro di te si stabilisce uno stato di totale tranquillità. Quindi incomincia la mitezza. Umiltà e mitezza. Perciò il tuo rapportarti anche alle cose della terra non sarà più un modo affannoso, non sarà più un modo quasi di disperazione, ma sarà sempre un modo di mitezza, cioè di pacificazione. Perché? Perché chi ti dà veramente pienezza non sono le cose che ti stanno attorno, è quella presenza di Dio che Gesù ti ha messo nel cuore. E allora ho imparato da Gesù ad avere in me la presenza di Dio, ma ho imparato anche come fare agire in me la presenza di Dio attraverso l'umiltà e la mitezza. Ecco, allora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci dia questa grazia di sentire sempre più in noi la presenza del suo volto, quel volto che ci è stato consegnato in Gesù. Quel Gesù che anche stamattina entra nei nostri cuori a portarci il volto di Dio. E portandoci il volto di Dio, è chiaro che Gesù ci dice: allora, io ti porto il volto di Dio, però impara da me ad accogliere questo volto di Dio.
Impara da me, ascoltando la mia parola, ubbidendo la mia parola, perché in questo modo tu diventi umile, ti sottometti alla mia parola e allora la mia presenza può agire, può veramente consegnare al tuo cuore la pienezza della presenza di Dio che sarà fonte della tua pace. E tu avrai sconfitto la sfinitezza, la stanchezza e l'oppressione. E ripeto, stanchezza non vuol dire la stanchezza fisica, perché anche Gesù sente la stanchezza fisica, non vi ricordate quel passaggio? Quando dice ai suoi, andiamo in un luogo deserto a riposarci. Ma quella è la stanchezza fisica, non c'entra proprio niente. Noi stiamo parlando dell'altra stanchezza, che è la situazione dell'uomo che è davvero incapace di godere lo stare sulla terra. Perché lo stare sulla terra diventa un peso, una disperazione, un'oppressione, un incitamento. Anche l'uomo che si crede superiore a tutte queste cose, ma se vive nell'incitamento per dire io devo sfruttare la terra, devo far di tutto per godere la terra, è già oppressione quella, è già sfinitezza, è già stanchezza, perché tu vivi la terra in un modo sbagliato. Ti accorgerai che anche se ce la metti tutta a sfruttare la terra, ti troverai a mani vuote. Perché chi dà il senso vero del vivere sulla terra è solamente il volto di Dio. Ecco allora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci aiuti a vivere questa nostra vita terrena, ma sempre orientati lì, alla tua parola, come è stata per Maria. Avvenga di me, non quello che dico io, ma quello che hai detto tu, secondo la tua parola. E anche noi stamattina glielo vogliamo chiedere usando la preghiera numero 3.